quindi sono le 9:48, siete ancora in ascolto dei 105.25 delle libere frequenze di Radio Blackout. Come vi dicevamo prima, adesso passeremo alle prime dirette di questa mattinata informativa e in particolare andremo a raccontare quello che è stato il presidio che si è tenuto nella giornata di ieri, molto numeroso, sotto la prefettura di Torino, un presidio chiamato per Mohamed Shahin, imam della moschea di via Saluzzo San Salvario, che è stato prelevato e trasferito in un CPR. In questo momento, per quello che sappiamo, si trova a Caltanissetta. Tutto questo esclusivamente per la sua lunga e strenua lotta in sostegno del popolo palestinese e la sua presenza ai cortei che negli ultimi 2 anni hanno animato la città di Torino, appunto in sostegno della popolazione palestinese. Adesso siamo in collegamento con Ibrahim, attivista per la Palestina e membro della comunità islamica torinese, a cui innanzitutto salutiamo e chiediamo se ci sente bene.
Buongiorno, grazie per l'invito. Sicuramente non ci sentiamo alla grande, diciamo, avendo un nostro compagno, un nostro fratello in cella.
Ecco Ibrahim, innanzitutto ti ringrazio per la tua presenza su queste frequenze oggi. Come prima cosa, ieri c'è stato un presidio nutrito che ha raccontato la vicenda di Mohamed. Chiederei a te di raccontarci quello che è successo nella giornata di ieri e nell'altro ieri, e se hai degli aggiornamenti rispetto allo stato di salute di Mohamed e appunto se ci confermi che si trova a Caltanissetta.
Ieri è stato sentito da sua moglie, dai suoi avvocati, riferiscono che sta bene e che è grato a tutti coloro che si stanno adoperando e stanno mobilitando per la sua liberazione. Quindi da questo punto di vista, almeno ieri sera abbiamo avuto la conferma, la certezza che si trova a Caltanissetta, molto lontano dalla sua famiglia, molto lontano dai suoi amici, dai suoi compagni, dal posto dove ha scelto di vivere. Quello che è successo l'altro ieri, lunedì mattina, come riferisce anche la sua famiglia, è stato prelevato subito quando stava portando i bambini a scuola, i suoi 2 bambini a scuola. È stato prelevato da agenti in borghese, portato in questura, dove gli è stato notificato un decreto di espulsione del ministro dell'interno, senza specificare motivi specifici per questo decreto. Poi è stato revocato la sua carta di soggiorno, il suo permesso di soggiorno di lunga durata, perché non aveva cittadinanza italiana, pur essendo lui da 20 anni nel paese, in quanto gli è stata negata, e adesso ha un ricorso pendente contro questa decisione di negazione della sua cittadinanza. Quindi è stato revocato il permesso di soggiorno, è stato convalidato la sua espulsione e stava per essere effettivamente in quel momento, perché di solito queste espulsioni avvengono in qualche ora, non ci mettono tanto tempo a farli. E per fortuna sono intervenuti i suoi avvocati e sono riusciti a fare la richiesta di asilo politico in Italia, perché lui, come tutti sanno, e il governo lo sa e chi ha firmato questo decreto lo sa, è un dissidente politico nel suo paese, dove non rientra da quando è successo il golpe militare del 2013, dove i militari hanno preso il potere in Egitto, e lui non rientra più in Egitto perché è considerato un dissidente politico, e quindi rischia un rischio molto concreto sicuramente di essere incarcerato, di essere torturato e di subire anche la pena di morte, perché tanti oppositori politici in Egitto sono già stati giustiziati da questo regime. Oggi si trovano decine di migliaia di oppositori politici nelle carceri egiziane. E quindi ha fatto la richiesta di asilo politico in Italia. Da lì in poi non si è saputo più niente per tutta la giornata di ieri, per tutta la mattinata per tutta la giornata dell'altro ieri, per tutta la mattinata di ieri. Fino alla conferenza stampa che è stata fatta a mezzogiorno, non si sapeva dove erano gli avvocati stessi. Infatti, l'avvocato Gianluca Vitale aveva detto alla conferenza stampa che noi avvocati non sappiamo, né la famiglia né noi sappiamo dove si trova, ed è veramente una cosa gravissima e pericolosa. Infatti, ha usato anche un'espressione molto forte che in Manciain possiamo considerarlo un disparecido, una persona che non sappiamo dove si trova, rapita dallo Stato, dal governo italiano. E quindi sono stati attivati adesso delle mobilitazioni diverse, però credo importante anche conoscere meglio chi è Mohamed Jain e perché è stato fatto questo a Mohamed Jain. Mohamed Jain è una persona che vive in Italia, come ho detto, da 20 anni, ha costruito una famiglia qui, ha costruito una vita qui, è una persona tra le più rispettabili nella nostra città. È una persona che nel suo quartiere San Salvario è conosciuta, e oggi escono le testimonianze. Ieri, oggi, in questi giorni, stanno uscendo tutte le testimonianze della comunità valdese, dell'Ampi, delle comunità cattoliche, delle tantissime persone che nel suo quartiere hanno lavorato con lui, grazie al suo impegno, alla sua intelligenza, alla sua apertura. Sono riusciti a fare tantissime cose. Oggi le dichiarazioni sui giornali che troviamo sono del presidente dell'Ampi, in cui dice che grazie a lui abbiamo portato la Costituzione italiana all'interno della moschea, l'abbiamo distribuita nella lingua araba, l'abbiamo tradotta, l'abbiamo spiegata insieme a dei giuristi, insieme ad altri rappresentanti politici. Hanno fatto scene di apertura, scene di iftar, di rottura di digiuno aperte alla cittadinanza. È stato San Salvario che ha cominciato queste iniziative, ed è stato in tutto merito dell'apertura dell'imam Mohamed Jain. E quindi quest'uomo incensurato, che non ha nessun carico pendente, che non ha mai avuto nessun procedimento, nessuna condanna, su questa persona lo Stato italiano, il governo italiano si è scagliato, perché era l'anello più debole della catena, che ha rappresentato in questi 2 anni un ostacolo per il governo italiano, un governo complice del genocidio in Palestina, e che è stato denunciato da questo movimento, diciamo, popolare italiano contro il genocidio in Palestina. E l'anello più debole era rappresentato da lui, come ha rappresentato tutte le persone fragili, migranti, che lo Stato italiano considera sacrificabili e attaccabili. Quando hanno attaccato lui, per educarne, si dice, colperne uno per educarne 100, l'idea, il tentativo di attaccare lui, di espellere lui, così tutti noi stiamo zitti, così tutti coloro che sono usciti in queste manifestazioni si sentono in pericolo e quindi scelgono il silenzio, ed è il peggior metodo autoritario fascista che si possa vivere.
Questo strumento repressivo possiamo considerarlo, secondo voi, una minaccia a tutte quelle persone che sono libere e che si vogliono organizzare per riuscire ad esprimere solidarietà nei confronti del popolo palestinese?
Certamente, lo è stato anche prima di questo episodio. Diciamo, lo Stato, il Viminale, il Ministero dell'Interno, emette ogni anno un rapporto, una relazione su cosa ha fatto su diversi temi, tra cui sulla lotta al terrorismo, tra parentesi, perché il terrorismo è un concetto molto vago che viene utilizzato dai regimi, che purtroppo anche il nostro sembra voglia diventarlo, per etichettare tutti coloro che non la pensano come noi, o che hanno un altro modo di vedere le cose rispetto a noi. Quindi, in questo, il Ministero dell'Interno parlava di 130 espulsioni fatte soltanto nell'ultimo anno. Qui stiamo parlando veramente di uno strumento, e tutte queste 130 espulsioni noi non ne abbiamo saputo nessuna. Sono tutte avvenute nel silenzio totale di persone molto spesso senza colpa. Io non so, non conosco queste 130 persone, ma sicuramente tante di queste persone non hanno, perché noi non abbiamo attentati terroristici in Italia, non li abbiamo mai avuti, almeno di quella matrice islamica, come dicono loro. Nonostante questo, abbiamo espulso 130 persone, soltanto perché lo Stato pensava che quelle persone non sono gradite, o le loro dichiarazioni, perché parlano di dichiarazioni, perché noi non abbiamo mai sentito parlare di ritrovamento di armi, di esplosivo, cioè, è